Ieri, dopo lezione, alcuni di voi mi hanno posto delle domande che mi hanno persuaso a darvi una spiegazione aggiuntiva sulla questione dell'interpretazione del giudice. È ovvio che la questione dell'interpretazione del giudice non si risolve in due battute. Ci metterete 5 anni a capirci quelle cose. E poi solo facendo pratica e esperienza si incomincia a comprendere la realtà all'interno. Qui siamo semplicemente al tentativo di dare qualche chiarificazione introduttiva. Il mio desiderio è di aprirmi i problemi, non di risolverli. Anche perché la soluzione dei problemi si ha solo quando poi mettono la terra sopra. Allora i problemi sono tutti risolti. Prima la vita è tutto un problema e chi non si diverte ai problemi è meglio che si suicidi subito. Il bello della vita è che è problematica, a contrario di quella delle formiche. Ieri ironizzavo sull'idea ingegneristica della soluzione dei problemi. Questa è esattamente la stessa cosa di quanto vi dicevo nella prima lezione. Il diritto è una disciplina antica, una disciplina tecnica, una disciplina consolidata e anche fortemente tradizionale, perché ha questo di specifico, che è una tecnica di soluzione ai problemi. Ci sono i problemi sociali, come si risolvono i problemi sociali secondo voi? Con l'economia? Certo, con l'economia magari, ma quando ci sono conflitti sociali, la risposta è giuridica. E il compito dei giuristi è quello di risolvere i problemi, per cui la vita dei giuristi è il problema. E chi non ama i problemi è pregato di cancellare la sua iscrizione a questa facoltà e iscriversi a ingegneria. Non perché ingegneria sia una brutta facoltà, ma semplicemente è una facoltà tagliata per chi non ama i problemi, per chi ama le certezze. In questa facoltà chi mi dà certezza sbaglia, perché la vita del giurista è di incertezze. Se esistesse la verità non ci sarebbe processo, cosa che farebbero moltissimo gli ingegneri. Basta scoprire se uno è colpevole o innocente, è semplicissimo. Siccome invece ci sono dei valori che pensano che la verità non esista, esiste il diritto, esiste il processo, esiste l'avvocato, esiste la logica, esiste la retorica e così via. Siate sinceri con voi stessi. Perché questa è una cosa che vi dico proprio con il cuore in mano, se voi non siete fatti con la vita problematica, non siete fatti per il diritto. Pensate seriamente a questo. Poi c'è il problema se la funzione del giudice sia una funzione creativa, non sia una funzione creativa e così via. Su questo, vedete, è un problema che ha una storia dietro millenaria. Non si è inventata l'ingegner Castelli l'idea che il giudice sia una specie di slot machine per cui si mette dentro la norma e poi da questo rifiuto che mi trovo a scrivere viene fuori la sentenza. Una vera e esatta. Questa è l'idea che trovate scritta papale, sapete dove? In Montesquieu. Il teorico della separazione dei poteri, figlio di magistrati, magistrato lui stesso, il quale ha lanciato l'idea del giudice come bocca della legge, che trovate scritto nel primo progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario del fatto qualche mese fa dal ministro Castelli, che sono accolto dalle risate collettive. Perché l'idea che il giudice non debba interpretare, non possa aggiungere con l'interpretazione, è un'idea che non ha senso. Lo stesso Montesquieu, che aveva inventato il giudice bocca della legge, non ci credeva e lo dimostra. La separazione dei poteri per Montesquieu è una separazione sociale dei poteri. Lui si immaginava uno Stato in cui la nascente borghesia e la precedente nobiltà si mettessero d'accordo in Parlamento, le due Camere, alte e basse, e con il re come mediatore, perché rispondeva un altro principio ereditario, giungessero a un accordo sociale che si chiama legge. E allora il problema è, creato un sistema sociale di produzione normativa, il giudice che cosa deve fare? E lui dice, il giudice deve fare la bocca della legge, cioè il giudice non deve intervenire aggiungendo altre cose, non è una casta, ma fate che in Francia il giudice è una casta, le funzioni pubbliche erano ereditate e qualche volta contratte. Fatto così, sì. Ma ci credeva così poco il giudice bocca della legge che poi qualche pagina dopo dice: bello sarebbe che i giudici non fossero tutti uguali, ma ogni ceto fosse giudicato dai suoi pari. Una corte per i nobili, una corte per i borghesi e una corte per la plebe. Perché questo? Se il giudice è una slot machine neutra, è un solo meccanismo che produce sentenze con l'input della legge, è neutrale perché è una macchina. Ma sapendo che invece questo non è possibile, sarebbe meglio neutralizzare socialmente la magistratura, in modo da evitare che la magistratura sia a sua volta un ceto politico che produce che tutti i suoi interessi contro gli interessi degli altri. Vedete, nasce l'idea nel 1700, metà del 700, meditando sull'esperienza inglese, creando quello che è il libro di testo su cui si è fondata poi la teoria costituzionale, ma contemporaneamente in una testa di Montesquieu era ben presente l'idea che l'interprete non può essere una macchina. Interpretare è un'arte. Si prende il violoncello e comincia a suonare le suite di Bach, è un artista, non è una macchina di Bach o una prosecuzione dell'archetto del violoncello. È ovvio. È chi prende la disposizione, il testo materiale della legge, che è spesso scritto in maniera così approssimativa, equivoca, eccetera, e lo sottopone a interpretazione per ricavarne regole per il caso concreto, bene, quello è un artista, è un'arte. Poi il giurista tende a dire che è una scienza perché tutti piace avere le coperte della nostra vita, ma non lo è, qualcosa di suo ci deve mettere, perché il suo ci dovrebbe però. E allora il problema è come questo suo apporto creativo sia in qualche modo neutralizzato, verificato. E su questo esistono ovviamente delle regole. Per esempio, la regola inglese è che nelle YARS, che sono le vecchie corporazioni, i giuristi si formino insieme e restino insieme. C'è l'idea che c'è una corporazione dei giuristi che seleziona se stessa, per cui alla fine i giudici sono avvocati cooptati dai stessi giudici, eccetera, dove quello che si guarda è più a come uno si comporta a tavola di quanto ne sa di diritto. Perché è una corporazione, è un sistema medievale che è mantenuto per tradizione, con dei obbligi cambiamenti, ma con questa filosofia. La nostra filosofia è quella di avere una facoltà di giurisprudenza dove si impara un linguaggio magico e si impara quello che hanno fatto i vecchi maestri fino al diritto romano. Perché si insegna il diritto romano? Perché è utile. Ma vogliamo aspettare? La tecnica del calcio d'angolo è più utile, almeno uno, magari qualche volta basta un calcio d'angolo utile. Il diritto romano serve perché è un insegnamento tradizionale. Sono come le fife nell'esercito inglese, quando suona la banda delle fife la gente va a farsi ammazzare e in questa facoltà il diritto romano si insegna perché è una base tradizionale, vi dà l'idea della profondità di questi strumenti. Arrogazione, annullamento, eccetera, hanno la loro profondità culturale. Voi qui imparate ad avere una testa oberata di metodo, di concetti, di idee, eccetera, che sono pesanti. Escludono gli altri che guardano a questo come se fosse un rito iniziatico incomprensibile. Perché i giuristi quando parlano si capiscono? Perché quando parlano di giudici si capiscono. Per non dire i medici, che stanno parlando veramente una nostra pancia. Stanno descrivendo le nostre vicine, non sappiamo neanche che cosa stanno descrivendo. È un rito iniziatico, una disciplina tecnica, è un tentativo mai voluto, ma in qualche modo consuetudinario, di creare un linguaggio e uno stile, un metodo comune, in modo che alla fine, quando uno di voi si troverà in Cassazione, ragioni secondo dei parametri, dei binari, che sono quelli accettati dalla comunità. Non è difficile tutto questo. E tanto più un giudice si discosta dalla comune opinion, tanto più sbaglia. Sbaglia perché non deve essere più creativo della media dei giudici. E se non è più creativo, finisce come essere patronato da in attesa, perché si troverà un giudice di fronte che ridice la sua sentenza sbagliata perché va contro la interpretazione consolidata. Ci sono tecniche per consolidare l'interpretazione, tecniche per accettare la interpretazione consolidata, e quello che è il valore è che la corporazione deve stare abbastanza unita. È possibile una corporazione unita in un paese diviso come l'Italia? Difficile. Difficile. Oggettivamente difficile, ci sono spesso fughe. È vero che una parte della magistratura soffre di pressione politica, da un senso o nell'altro, pare che la magistratura sia di sinistra, si creano, sono stati tendenzialmente hanno una cultura conservatrice, per questo che sto dicendo, sono nella tradizione. Ogni tanto scoppiano dei problemi, di interpretazione, dei gravi problemi. Se ne vostro manuale, abbastanza facile, che sto facendo adesso, mi sono ricordato ieri studiando, c'è un esempio storico, di quando a un certo punto una corrente della magistratura pensò di fare un uso alternativo del diritto. Dicendo, perché il diritto deve essere sempre a favore della proprietà e dei padroni? Proviamo a interpretare la legge in senso favorevole alla povera gente. La povera gente è uno che rubava nel supermercato. È a rigore di diritto, a rigore di interpretazione della legge, chi prende una cosa nel supermercato e se la mette in tasca, non sta rubando. È semplicemente un fatto contrattuale. Prendendo la cosa, uno si crea un contratto, di conseguenza la cosa è sua. Per il nostro diritto è così. Per cui la cosa che mette in tasca è sua. Poi va alla cassa, me la dichiara, questo è un comportamento fraudolento, ma non è furto. È un adempimento fraudolento di un'obbligazione contrattuale. Tutt'altro capitolo del codice penale. Siete? È dovuto intervenire la Cassazione dicendo, sentite, la comunicazione giuridica è affascinante, però questo si chiama punto, punto basta. Anche perché se no non avremo più supermercati. La Cassazione ancora non ha detto, per esempio, che cos'è quello che entra al supermercato e dice, bella che la cioccolata, si mangia, poi passa dal fatto salame e si mangia un salame, poi dice, un gelatino, si mangia il gelatino, poi butta via le carte, se non può fare per terra, ed esce. Che cos'è lui, il ladro? Allora, voi capite, noi abbiamo delle fattispecie astratte, punto con destrezza, punto con scatto, eccetera, che sono delle fattispecie tipiche, che fotografano comportamenti tipici. I ladri sono sempre gestiti, no? Se no, una parte del diritto non servirebbe. E il comportamento del ladro è facilmente tipicizzato, nel 99% dei casi, ma ci sono dei casi in cui il furto è una cosa diversa. Chi si mangia un dato supermercato è un dato un po' particolare. E allora il giudice deve riuscire a interpretare la disposizione che controlla la fattispecie, cercando di capire se quel fatto che lui sta ricreando in termini di diritto rientra nella fattispecie oppure no. E questa è un'operazione creativa. Piace o non piace? È necessariamente creativa. Dopodiché l'80% delle sentenze sono piane perché se uno non dà precedenza a destra, non dà precedenza a destra, non è che ci siamo per discutere. Ma se uno non dà precedenza a destra a uno che sta arrivando a 200 all'ora, parlando al telefono, ubriaco e facendo così con gli occhi, la cosa comincia a essere diversa. E visto mai che non c'è un concorso di colpa? Questi sono problemi di interpretazione di fatto in questo caso, in altri casi di interpretazione di diritto, in cui il giudice è artista, non è una macchina. Va bene? Notate che questo è un problema che è sempre esistito. E in tutte le legislazioni ci sono norme che cercano di dire come si interpreta. Per esempio, nelle disposizioni preliminari del codice civile, 1941-42, bisognerà che prima o poi vi dica un po' di queste disposizioni, e di cui oggi parleremo più volte, perché forse nella giornata io devo parlarvi di questo, c'è scritto interpretazione della legge, articolo 12. Silenzio, per favore. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Allora, bisogna seguire il senso fatto palese dalle parole, dal significato proprio delle parole, la connessione di esse, le connessioni sintattiche, e l'intenzione del datore di cui qualcuno di voi che stava in quella zona ieri parlava. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, se ha riguardo a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Vedete? Il legislatore è parte, quello del 42, era un giudizio normale per intendersi nel codice, era fatto da tecnici e parla un linguaggio tecnico. Ciononostante, qui dice delle cose un po' imbarazzanti, perché il significato fatto palese dalle parole stesse è una cosa che messo in mano a un linguista lo fa sbaticare dal ridere. La stessa disposizione non è palese, cosa vuol dire fatto palese? In italiano, che cosa vuol dire il significato fatto palese? È il significato evidente nella parola, per cui non si dice cade, cade? Accidenti. E quando si dice domicilio, qual è il significato palese della parola domicilio? Andiamo in giro per la gente a intervistare, oppure guardiamo Zingarelli, Delotto e qualche altro dei dizionari per vedere qual è il significato. Per dire che la Corte Costituzionale ha detto che il bagagliaio della macchina è il domicilio. Come ci è arrivato? Ci è arrivato ragionando su che cosa è il bene tutelato, non il significato palese. Perché il significato palese della parola domicilio nella vita, della parola matrimonio, è il significato palese. È facile discutere. Pensate che il nostro codice civile è talmente casto puro e sessuofobo che non parla mai del fatto che i coniugi devono essere interessati diversi. Non c'è scritto da nessuna parte. Da nessuna parte, perché è implicita. Tanto è vero che oggi non c'è una base legale reale per evitare la trascrizione del matrimonio tra gay. Caso latina, a cui stiamo lavorando, perché è divertente. Io sono favorevole al matrimonio dei gay. Non importa niente. Sono cosarci, forse, posino, ma quello che mi incuriosisce è come un sistema legale che non prescrive la diversità di sesso la imponga. C'è un precedente. Voi sapete che il suffragio universale femminile in Italia è arrivato solo nel 1946, 1946. Bene, prima non c'era nessuna norma di legge che dicesse che le donne non avevano diritto di voto. Era implicito. E quando il Tribunale di Ancona, primi anni del Novecento, presieduto da uno dei massimi giuristi che costituiscono il Consiglio della Cassazione, Mortara, fece una sentenza in cui si diceva non c'è nessuna base giuridica per negare alle donne il diritto di voto, fu uno scandalo. Semplicemente perché era vero, non c'era nessuna base giuridica. La Cassazione intervenne dicendo ma è implicito. Claro? È implicito che la donna non può votare. Per dirvi il significato fatto palese, usato qui, è una cosa del tutto non palese, ecco la sintesi. E poi c'è tutta una serie di ulteriori possibilità, per cui c'è la connessione, c'è la volontà del legislatore, c'è l'analogia, voi sapete cos'è l'analogia? L'analogia è il massimo dell'arte. Due cose analoghe, vuol dire che sono due cose che si assomigliano per certi fattori. Quando cominciò a volare l'aereo non c'era una legge sulla navigazione aerea, si adoperò per analogia la legge sulla navigazione marittima. E capite che questa è un'estensione inventata dall'interprete di un corpo normativo posto dal legislatore a fenomeni tutti diversi. Proprio perché prima nascono le cose in natura, prima ci sono gli accadimenti, prima ci sono gli 11 settembre e internet, le scoperte biochimiche, eccetera, e poi con molto ritardo, per fortuna, arrivano le leggi. E i nuovi fenomeni vengono tirati per i capelli, con questo risultato, per cercare di portarli dentro le vecchie fattispecie. Perché il giudice deve dare una risposta. Il giudice non può dire, mi dispiace, non c'è la norma, torni tra qualche mese. Guardate che questo l'hanno sempre fatto i giudici, perché nessuno ha voglia di emanare una sentenza, è un lavoro faticoso, poi si contestano, eccetera. Tanto è vero che queste norme storicamente non sono fatte per limitare il potere del giudice, quello civile ha fatto questo, ma nascono per imporre al giudice di dare sentenza, se no non si capirebbe questa frase. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, sia riguardo a disposizioni che regolano materie analoghe o ai principi generali, come dire, tu comunque devi fare giustizia, non puoi negare giustizia a chi la chiede, inventati le norme. Primo comma, vincola l'interprete alla lettera della legge e l'intenzione del legislatore. Il secondo comma dice, non ce la fai, inventati le norme. Come dire, è riconoscimento papale papale della potenzialità creativa dell'interpretazione. E adesso torniamo a noi. Se non avete domande, se domande? No. Credo che non ci sono domande. Cronologia e gerarchia. Noi dobbiamo mettere a confronto i due effetti prodotti dal criterio cronologico e da quello gerarchico. E quindi tra abrogazione e annullamento. La prima grossa differenza è che l'abrogazione fisiologica e l'annullamento è patologico. Questo ve lo devo spiegare. Non sono termini usuali, però usuali sono io queste cose, ma comunque spiegano. Che cosa vuol dire che l'abrogazione è fisiologica? Vuol dire che il rinnovo delle norme dell'ordinamento, il ricambio dell'acqua nella piscina dell'ordinamento, è un caso fatto normale. E ogni tanto il legislatore decida che una legge antica è ormai superata, è una cosa normale, è una società dinamica. Non lo era nelle vecchie TV di una volta, non deve essere cosa non statica, è una società dinamica, è necessario provvedere di continuo. L'ultima norma che è uscita riguarda la patente per i rompiscatole che girano come dissennati con le moto d'acqua, che Dio li maledica. Non esistevano le moto d'acqua, escono le moto d'acqua, i disgraziati lo scoprono e passano la loro giornata trattando l'anima a tutti, compresi i pesci che guardano stupiti. Il legislatore alla terza, quarta, sentenza sfaccendata interviene con la legge, e questa legge modifica l'ordinamento e può abrogare precedenti leggi, le toglie di mezzo perché non sono più rispondenti e sostituisce con una nuova legge. Questo ricambio è da noi considerato fisiologico. Soprattutto avete risposto ieri che tra una norma nuova e una norma vecchia deve prevalere la norma nuova, perché questa è la nostra esperienza odierna, non è un'esperienza antica. L'annullamento, invece, è un fatto patologico, perché si basa sull'idea che ci sia un atto viziato, un vizio che inficia l'atto e lo rende invalido. Qui si parla di validità. Qui si parla di efficacia, attenzione, sono due parole molto tecniche, anche se molti non se ne accorgono, che vanno usate con assoluta capacità di controllo. L'efficacia è la capacità di produrre effetti giuridici. Dicasi efficace l'atto che è astrattamente capace di produrre effetti giuridici. Se l'ho imparata io questa definizione, la potete imparare anche voi. Perché io sono sprovvisto di memoria. Cosa vuol dire la stessa capacità di produrre effetti giuridici? Vuol dire che quando l'atto entra in vigore è astrattamente capace di cambiare le situazioni giuridiche. Quando viene abrogato, perde efficacia. L'abrogazione incide sull'efficacia nel senso che la delimita. L'atto resta efficace per i rapporti precedenti, ma non è più efficace per i rapporti futuri. Attenzione, che questo è un altro passaggio tecnico. Vuol dire che l'abrogazione opera ex nunc, cioè da ora. Vi metto la traduzione per evitare penose situazioni, tipo lo speaker di televisione che dice ex man. Ho sentito dire con questi padiglioni dire è rinviata la delibera di Netta Fine Dye. Dire chi è? Fine Dye. Un concorso a Pavia in cui il commissario disse io non accetto che si usino parole inglesi nel compito stesso, ex non. Allora, per evitare queste cose, siccome la parola è ricorrente in maniera micidiale nel diritto, ex nunc vuol dire da ora, ed è una cosa importante, e significa che le leggi dispongono per il futuro, mentre i rapporti passati sono regolati dalla vecchia legge. Questo è il principio di irretroattività. Attività. Per cambiare troviamo una norma del genere nelle disposizioni preliminari. Articolo 11. La legge non dispone che per l'avvenire. Essa non ha effetto retroattivo. Questa dovrebbe essere una regola generale. È un fatto fisiologico, un normale ricambio dell'ordinamento ha riflessi sulla efficacia degli atti, sulla loro astratta capacità di produrre effetti giuridici, la norma abrogata cessa di produrre nuovi effetti, di regolare nuovi effetti, ma resta la norma per i vecchi rapporti. Se no sarebbe divertente. Cambia la legge matrimoniale e saltano tutti i matrimoni precedenti. Se vedete, cambierebbe una volta ogni mese, anzi, dipende da come vanno i rapporti sentimentali dei membri del governo. Invece non è così. Cambia la legge matrimoniale e i nuovi matrimoni, quelli che si celebrano il giorno dopo, sono arrivati regolati dalla nuova legge. Quelli che si sono celebrati in precedenza, ahimè, restano in piedi di quanti. Non sono mutati. Questo come principio generale, perché alcune volte le leggi dicono le applico retroattivamente, c'è un regime transitorio, eccetera. Ma la regola generale è questa, stiamo sul piano della sua generalità. Ben diverso il discorso sull'annullamento. L'annullamento guarda a un aspetto patologico dell'ordinamento. Patologico perché abbiamo un atto viziato. E perché è viziato? Perché va contro la gerarchia delle fonti. Vogliamo dare una definizione di validità? Questo è un esercizio che vi consiglio. Un esercizio molto serio che vi consiglio. Quando studiate, abituatevi a dare, magari anche a scrivere negli appunti, le definizioni dei termini tecnici usando il termine dicasi. Perché dicasi impedisce la strada A, per esempio. Quando uno dà una definizione, che è una definizione, ma che cosa vuol dire qualità? E il mio dato mi risponde per esempio, io dico no, scusi, ho visto una definizione. No. Perché l'esempio è, che cos'è un tavolo? Ah, non è una bella figura. Ecco, la definizione offensiva si tiene in logica questa qua, che è quella che fanno i bambini infanti. Quando cominciano a essere fanti, cominciano a cercare la definizione di quella cosa con quattro gambe, va bene. Le definizioni sono un'altra arte, che è una piccola base logica e molto artistica. Allora, dicasi validità, la corrispondenza di un atto alle fonti superiori, alle norme superiori. Non è bellissimo, non mi è venuto splendida, ma è questo il senso. Un atto è valido se e solo se corrisponde e non viola le norme di rango superiore, gerarchicamente superiore. Prima eravamo all'interno di un progetto cronologico ed era il tempo che segnava la differenza tra la nuova legge e la vecchia legge. Qui siamo all'interno di uno schema gerarchico e quello che segna la differenza è il sopra e il sotto. La norma che sta sotto deve rispettare la norma che sta sopra e allora è valida. Se invece va contro, contrasta con la norma superiore, è viziata, è invalida e perciò viene annullata. Ok? Non non sono concetti molto difficili, però sono concetti assolutamente basilari. Essendo un vizio, questo vizio va rimosso e l'effetto di questa rimozione tende a essere retroattivo. Ex tunc, da allora. È comprensibile. La, come vedremo, è un giudice che dichiara l'invalidità, e se dichiara l'invalidità accerta una situazione di contrasto e annullando l'atto lo annulla con effetti retroattivi, cioè fa cadere anche un certo numero di rapporti precedenti alla sua sentenza. È un piccolo terremoto dell'ordinamento, lo studieremo attentamente parlando delle sentenze della Corte verso, non so, vi ho messo in internet, ma non me la ricordo, verso metà novembre. Per il momento ci basta sapere che sono effetti retroattivi. Qui si apre una complicazione che riguarda un'altra contrapposizione sugli effetti, e cioè gli effetti ergo omnes e inter parte. Terminologia tradizionale si dice che un qualcosa ha effetti erga omnes quando ha effetti per la generalità della forza. Per esempio, una legge ha effetti erga omnes, anche se non si dice mai una cosa del genere, perché gli erga omnes in tre parti riguardano essenzialmente le sentenze del giudice. Una sentenza che ha effetti erga omnes è una sentenza che riguarda l'intera collettività. Mentre la sentenza ha effetti inter partes quando riguarda soltanto le parti che sono presenti nel processo. Tendenzialmente le decisioni del giudice devono avere effetti solo inter partes. Perché? Qualcuno ha l'idea del perché le sentenze del giudice devono avere effetti inter partes? Questo è un aspetto molto, all'interno della corporazione, di stato grande. È vero, c'è l'indipendenza dei giudici, ma questa è una parte, come dire, dentro nel palazzo. Ma c'è un'altra cosa che riguarda i diritti. Posso io essere vincolato? Dica. Tra lui che si è trattato, vuoi farlo adesso? Vediamo se deve aggiungere qualcosa. Ma ragionate dei vostri diritti, qualche volta. Capisco che siete abituati a essere subiti in questa specie di Repubblica delle Banane, ma avete tutti i cittadini, avete dei diritti. Ragionate in termini di diritti. Vi sentirete a casa, tranquilli, piacevoli, se una causa instaurata tra il signor Mario Rossi e Giuseppe Verdi finisce con una sentenza che riguarda voi? Ma siamo matti. È il diritto di difesa che vi viene in ballo, uno dei sommi principi di un sistema, diciamo, di protezione liberale dei diritti. Il diritto di difendere i propri diritti. Per cui, se voi non siete presenti nel processo, non potete difendere i vostri diritti, partecipare al contraddittorio, la decisione del giudice non può interessarvi. Mai. Mai. Se infatti, come si direbbe in diritto processuale, se per caso nel corso del processo si scopre che voi siete controinteressato, devono chiamarvi nel processo. Perché se non diciamo nel processo, la sentenza non può essere data come effetto dei vostri confronti. Voi ne fregate, voi anche i fatti di media e sparite. è una tattica processuale. Stanno discutendo su il vecchio proprietario con il vicino di una solita servitù di passaggio, io che sono acquirente, ho detto, non è che posso dire, vengo anch'io, perché se vengo anch'io, quella sentenza riguarda anche me, se mi sono zitto, loro si discutono, sono avanti 15 anni queste case, si finiscono mai, finisce prima il giudice, di solito che muore, il nuovo giudice ne comincia dall'inizio, e invece quella causa. Dopo 30 anni, hanno sono giunte la decisione, e voi dite, prego, non io potete farlo, se ho partecipato al processo, non allora che potete dire. Vuoi ricominciare la causa? Deve fare contro di me, ricominci pure. No? Allora, è ovvio che le decisioni del giudice siano tendenzialmente inter parte. Però, come vedremo, abbiamo sia in un caso che nell'altro delle possibilità diverse. Due minuti. Articolo 15 delle preleggi. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni dei precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Qui il nostro legislatore delle preleggi si immagina tre tipi di abrogazioni. Espresse. Tacita. È implicita. L'abrogazione espressa è un regalo che fa il legislatore raramente, che facendo la sua legge dice la legge per l'Italia è abrogata. Punto. Alcune rare e fortunate leggi alla fine contengono una norma di abrogazione che dice che alcune leggi sono abrogate. Questa è una disposizione della legge che richiama l'abrogazione espressa di una norma. E di conseguenza, essendo una disposizione questa, l'abrogazione avrà effetti erga omnes, perché le leggi hanno effetti erga omnes. L'interprete, io so che sospiro di sollievo, dice, beh, almeno questa volta mi ha fatto questo favore, non devo impazzire. L'avvocato dice sì, ma secondo me è stata abrogata implicitamente anche un'altra norma. Perché? Perché se ci sono due norme che sono in contrasto, non possono essere applicate insieme. E quindi va selezionata una delle due. E una delle due, la regola è che viene selezionata la norma più recente. Questa non c'è. Prevale la norma più recente. E quindi il giudice deve dare prevalenza alla norma più recente, ogni volta che scopra una norma in contrasto con una vecchia. Questo però non lo guida il legislatore. Il legislatore qualche volta gli dice quella legge abrogata, ma il più delle volte non lo dice. E il giudice si può trovare continuamente di fronte a una legge che va in contrasto con la legge precedente e deve dire se applica la nuova o la vecchia. Se stanno entrambe sullo stesso gradino gerarchico, la prevalenza della nuova e dichiara implicitamente abrogata la vecchia. Capite? Questo però è una sua decisione che deriva dalla sua interpretazione. E di conseguenza questa interpretazione ha effetti soltanto inter parte. In questo caso l'abrogazione vale solo tra le parti. Certo che se poi tutti i giudici sono d'accordo, la Cassazione dice è chiaramente abrogata, nessuno discuterà più sull'abrogazione. Si potrà dire che l'abrogazione è comunemente accettata, ma è il fatto che sia comunemente accettata da libere intelligenze che sono libere di interpretare le norme come credono, secondo le regole tecniche. E di conseguenza ogni volta che il giudice affronta il problema, dovrà dire la legge per i tali è abrogata. Io la ritengo abrogata come effetti in questo processo. Tanto è vero che la parte soccombente potrebbe anche impugnare la sentenza dicendo c'è un errore in questa sentenza, perché il giudice ha ritenuto abrogata quella legge e invece non è abrogata. Capite? Qual è l'effetto inter parte dell'abrogazione? Quando ho il legislatore, ogni giudice lo deve valutare nell'ambito della sua causa. La terza ipotesi è un'ipotesi che non ha molto senso, e vi spiego perché. E dice l'articolo, ci può essere il caso in cui la legge sia abrogata perché il legislatore ha riformato la materia. C'era l'ordinamento della facoltà di giurisprudenza? Benissimo. Esce un nuovo ordinamento della facoltà di giurisprudenza e di conseguenza quello vecchio si ritiene abrogato anche se il legislatore non lo dice. Non è una cosa diversa dall'abrogazione classica, che è una strategia argomentativa che porta il giudice a dire ritengo che sia abrogata la precedente norma. È un caso di abrogazione in questa parte. Pensate soltanto se, l'ipotesi tipica, purtroppo, il vecchio ordinamento degli studi prevedeva anche, ditemi una cavolata qualsiasi, il colore del libretto, il diploma, come si è fatto il diploma. Il nuovo ordinamento degli studi copre tutta l'area precedente, ma non quella che riguarda il colore del diploma. Problema interpretativo. A. Si applica la vecchia norma perché non abrogata. B. Non c'è norma per l'autonomia dell'università all'estero del colore. Sì. La vecchia legge dice che il diploma deve essere rosso. La nuova legge sta zitta. Questa cosa vuol dire? Che vale ancora la vecchia disciplina? O semplicemente che è tutto colpa, tutta la vecchia disciplina, e quindi oggi c'è un'area di non normato e quindi di libertà per i soggetti di applicazione, questo è un problema interpretativo che si pone 100 volte al giorno in tutti i tribunali. E la conseguenza è che il giudice, con i suoi strumenti di interpretazione, deve prendere una decisione a proposito, ovviamente con gli effetti di libertà. Come dire, soltanto se il legislatore a dire che la disposizione è abrogata abbiamo un effetto di abrogazione, no? L'abrogazione opera sempre, soltanto nel processo e può essere messa in discussione.